e ora stiamo cercando di capire se effettivamente ci saranno altre novità di giornata, con domani previsto l'incontro con la Juventus e il procuratore di Paolo Dybala per cercare di trovare l'accordo. Quindi l'obiettivo è definire il rinnovo entro la fine del calciomercato. Venerdì nuovo incontro con il Sassuolo per Locatelli. Insomma, tanti temi, tanta carne al fuoco. Ne parliamo col direttore Mario Sconcerti. Buonasera direttore, ben trovato.
Buonasera a voi.
Allora direttore, vorrei una sua chiosa su Messi, insomma, per quanto riguarda, diciamo, comunque questa vicenda che è terminata in fretta e furia. Insomma, sappiamo che non c'erano più i termini per poter rimanere al Barcellona, neanche se lui si fosse praticamente regalato, no, come cartellino, perché insomma c'era questo problema del monte ingaggi complessivo. Messi Paris Saint Germain, che storia sarà?
Scusa, se c'era un problema di monte ingaggi complessivo e lui avesse preso un ingaggio simbolico, poteva rimanere.
No, perché comunque c'era anche scritto che è venuto fuori che anche se lui fosse stato gratis sarebbero stati, diciamo, fuori dai parametri, quindi avrebbero dovuto vendere altri giocatori, quindi Messi non sarebbe potuto rimanere. Se il rinnovo fosse arrivato invece l'anno scorso, in base naturalmente ai parametri che poi sono stati stabiliti dalla Liga Spagnola, un rinnovo, diciamo, già fatto con parametri diversi avrebbe permesso a Messi di restare comunque a prescindere dall'ingaggio. Con questi nuovi parametri, il nuovo regolamento, sarebbe stato impossibile comunque mantenere Messi. Però questo ormai, diciamo, fa già parte del passato. Direttore, le chiedo come finirà, ecco, o quantomeno come inizierà questa avventura di Messi e cosa rappresenta Messi al Paris Saint Germain.
Ma intanto bisogna dire che a me sembra onestamente che ci sia un qualche cosa di troppo grande, che ci sia sempre stato una specie di eccesso nella storia di Messi.
Sì.
Cioè, intanto 20 anni a Barcellona, 21, forse addirittura 22, sono una cosa eccezionale.
Non c'è dubbio.
Il Paris Saint-Germain che diventa un qualche cosa, che diventa una specie di Harlem Globetrotter, sì. Vecchi, insomma, una selezione di supereroi che forse diventeranno una squadra di calcio, forse no. Però ecco, credo che quando si arriva a dover cedere un giocatore perché comunque non lo può mantenere nessuno al mondo se non un'altra società, se non un'altra unica società, siamo davanti a un errore, siamo davanti a un eccesso che credo sia corretto evitare. Mi sembra che Messi abbia pagato questo eccesso con dei risultati solo nel Barcellona, nell'Argentina no, non ancora almeno, e che l'intera storia di Messi, proprio con i suoi eccessi nel Barcellona, ma nel frattempo vincevano anche squadre che non avevano Messi, e poi soprattutto con il niente vinto con l'Argentina se non questa Coppa America dopo 20 anni di nazionale, mi sembra confermi che il buon calcio debba rimanere lontano da questi eccessi. Cioè mai rinunciare a uno straordinario giocatore, però riuscire a pagarlo quanto ci si può permettere, quanto è giusto comunque pagare chiunque, il migliore del proprio mondo, ma mantenendo sempre la concezione che sempre di un uomo si tratta.
Assolutamente. Direttore, tra l'altro ora se ci vuole il vigile urbano là davanti, no? Per quanto riguarda l'attacco del Paris Saint-Germain, perché hanno talmente una quantità, un'abbondanza, una qualità di giocatori che io credo che qualcuno bisogna che esca. Ecco, sostanzialmente io ho sempre pensato che è il momento dell'uscita di Icardi, però mi dicono che lui vuole rimanere a Parigi, non so quali spazi potrebbe trovare oggi anche con l'arrivo di un giocatore come Leo Messi. Lei che pensa?
Ma io penso che Icardi giocava poco anche lo scorso anno, non era il titolare.
Sì.
Icardi in questo momento è fondamentale nel Paris Saint Germain perché è l'unico centravanti che c'è, per cui è fondamentale se non altro nel corso della partita, anche se non dovesse partire perché tutti i ruoli d'attacco sono coperti, però un centravanti di ruolo, un centravanti proprio da area di rigore come Icardi, io credo che se non altro in panchina, ecco, la possibilità di farlo entrare in partita in corso sia fondamentale, sia forse decisivo.
A proposito dei centravanti, questo è il mercato delle punte, perché ormai è evidente che si muovono soprattutto i centravanti. Allora, direttore, mi sposto in Italia e le chiedo, allora, la Roma ha praticamente già dato il via libera per Dzeko all'Inter. La Roma deve sostituire ora Edin Dzeko e lo potrebbe fare con Abraham. Però, insomma, andiamo per gradi. Allora, innanzitutto, Dzeko all'Inter al posto di Lukaku serve anche comunque un'altra punta. E qui ci sono una serie di ipotesi. C'è chi dice Zapata, c'è chi dice Correa, c'è chi dice addirittura Scamacca. Cioè, come può diventare oggi l'attacco dell'Inter, secondo Mario Sconcerti?
Ma se prendessero, io credo che Inzaghi prediliga Correa. E devo dire che un attacco con Dzeko, Lautaro e Correa è forse il miglior attacco del campionato. Tre giocatori diversi, ma tre giocatori che cercano, che sanno cercare il gol e che spesso lo trovano. Dzeko per Lautaro è buono quanto Lautaro, per innescare Lautaro. Io credo che le possibilità di fare buone cose ci siano. Secondo me Correa è la persona, è il giocatore giusto e anche quello che preferisce Inzaghi.
E Abraham alla Roma è un po' un rischio, cioè qui siamo di fronte sicuramente a un grande talento, però un giocatore che comunque sia, insomma, va a sostituire una certezza, perché oggi Dzeko era una certezza per la Roma, insomma, Mourinho.
Il falso è questo, sì. Sì, sostituire, no. Sostituire, non puoi avere sempre certezze. Io mi aspetto qualcosa di profondo, di serio dalla Roma, perché fino adesso sono rimasto un po' colpito da queste incertezze di mercato. Se davvero tu vai a cercare Abraham, mi chiedo allora che cosa, e prendi in prestito Abraham, hai pagato Shomurodov, hai pagato, comunque ti sei impegnato a pagarlo, insomma, mi è sembrato un mercato non condotto ma subito dalla Roma. Però Abraham è un prospetto di giocatore eccezionale. Il punto è se lo prendi in prestito o se lo compri, sia pure con un diritto di riscatto, perché se prendere in prestito un giocatore a 4 milioni l'anno significa poi valorizzarlo e restituirlo agli altri.
Eh sì, era anche questo.
Allora è soprattutto una spesa.
Tra l'altro, tornando al discorso della Roma incompleta, manca anche un centrocampista, perché poi alla fine loro volevano prendere, insomma, avevano promesso a Mourinho di andare a prendere un giocatore stile Xhaka, che comunque poteva essere una soluzione. Oggi ha rinnovato invece con l'Arsenal, quindi dovranno trovare anche un elemento in mezzo al campo.
Ma loro in mezzo al campo sì, cioè, certamente sì, però io vedo che questo è un mercato dove si parte pensando a dei giocatori e poi si finisce per rivalutare i nostri. In questo momento il mercato della Roma ha un ottimo centrocampo, perché ha Cristante, Veretout e Pellegrini. Poi gli manca tutto il contorno intorno, se vogliamo considerare troppo giovani sia Bove che Darbo, che sono però giocatori importanti anche loro. È chiaro che Mourinho era partito con l'idea di prendere un centrocampista dominante, cioè un centrocampista di grande personalità, e questo per adesso non è arrivato. Xhaka aveva esattamente quelle caratteristiche. È chiaro che Cristante ne ha altre, pur essendo un ottimo giocatore, ma Cristante ne ha altre, e c'era già, e comunque mancava l'uomo di personalità anche con la presenza di Cristante.
E venendo invece, diciamo, alla Juventus, direttore, è chiaro che ora è la settimana forse del rinnovo di Dybala, forse dell'arrivo di Locatelli. C'è stata questa partita del trofeo Gamper, perché io francamente in tanti hanno sottolineato aspetti negativi della Juventus, però è sempre calcio d'agosto, quindi io non starei troppo a andare a trovare sempre il pelo nell'uovo. Però secondo lei oggi la Juventus, cioè il lavoro di Allegri dal suo ritorno, a che punto è? Cioè secondo lei gli ha già dato qualcosa? Siamo ancora in una fase iniziale?
No, siamo ancora in una fase iniziale per tutti.
Sì.
Per tutti, perché quando si continua a parlare di Ranzi regista vuol dire che siamo in una fase iniziale e ci si preoccupa di coprire quella fase iniziale. Ci si preoccupa di allenare la squadra aspettando che un regista venga calato dal cielo. Però comunque sia, in questo momento la Juventus mi sembra la più forte. Bisogna aspettare, perché questo mercato probabilmente sta cominciando adesso.
Sì, sì.
Quindi no, veramente non sappiamo. Vedi, anche un giocatore come Locatelli, ottimo, ma non è un giocatore decisivo. Cioè, non si può pensare che Locatelli faccia la Juventus. Può fare la Fiorentina Locatelli, ma non la Juventus.
Quindi lei fosse la Juventus prenderebbe anche Pjanic, per stare più tranquilli, insomma.
Ma dipende da che gioco vogliano fare, perché per esempio se tu vuoi un regista puro devi prendere un regista puro. Pjanic è un ottimo regista per grandi squadre, è un po' lento, però ha grandi qualità tecniche. Locatelli non è un regista, Locatelli è una splendida
mezzala. Sì, sì.
Allora se tu giochi con due mediani, da una parte Betancourt, dall'altra Locatelli, e giochi con un centrocampista avanzato che può essere Rabiot, che può essere Kulusevski, possono essere tante persone, lì ce n'hanno a dismisura, può essere Ranzi, può essere perfino Dybala, allora è un altro tipo, allora sono ideali Bentancourt e Locatelli, non c'è il regista. Poi si può giocare benissimo anche senza regista, dipende da come diventano due gli iniziatori di gioco, cioè diventano i due mediani. Gli inglesi giocano il 4-2-3-1, è questo, non è che sia qualcosa di diverso.
Non c'è dubbio. Direttore, voglio arrivare alla Fiorentina, perché qui siamo tra il rinnovo di Vlahovic e l'arrivo potenziale di un'offerta soprattutto dell'Atletico Madrid, che chiaramente può fare la differenza, no? In generale, anche in una fase molto delicata, perché siamo a poco più di 10 giorni dall'inizio del mercato. Lei che pensa? Perché io so che questa domanda la dovrei fare a me stesso per dare una notizia di mercato, però voglio sapere da lei, cioè, se, insomma, commisso a quanto abbiamo capito, non vuole prendere in considerazione offerte per Vlahovic, però poi dipende da lui se arriva magari un Atletico Madrid o meno. Ecco.
Sì, ma vedi, anche non prendere in considerazione non è una mossa intelligente, è una mossa populista. Cioè, tu fai per far vedere alla tua gente che sei forte, ma ti conviene, ma è conveniente per la Fiorentina, perché se devo perdere Vlahovic il prossimo anno, io credo che...
Cioè, diventa conveniente se io ho il rinnovo di Vlahovic, cioè nel senso, io allora dico no, non lo cedo perché lo rinnovo a 4 milioni di euro, certo, in quel caso lì.
In quel caso lì però se devi mettere una clausola rescissoria da 60-70 milioni sei nelle condizioni di oggi.
Sì, sì.
Quindi esattamente, perché ti stanno offrendo quella cifra, allora significa solo che hai forse più tempo. Ma abbiamo visto che il tempo forse nessuno nel calcio riesce a giocare d'anticipo sul mercato. Io credo che sarebbe importante una cosa, non pensare che italiano da solo possa cambiare questa squadra, che è una squadra modesta. Cioè, il nostro errore è cominciare a dire che questa squadra vale di più rispetto a chi?
È la stessa squadra più Nico Gonzalez. La stessa squadra l'anno scorso con Nico Gonzalez.
È la stessa squadra che ha fatto 39 punti 40, regolari, regolari, cioè non ha avuto momenti in cui ha vinto 4 partite, momenti in cui le ha fatti proprio per la sua, così strutturata sulla sua mediocrità, e con un giocatore che gli ha fatto 21 gol in mezzo campionato. Per cui è una squadra estremamente pericolosa. Cominciare a considerare, noi siamo partiti da prendere un grande regista e adesso siamo arrivati a Pulgar. che non è mai stato un problema della Fiorentina, ma non è nemmeno mai stato un regista, un grande regista. Pulgar secondo me sta bene nella Fiorentina, ma in un altro ruolo. Ma comunque sia, l'unica vera cosa, il resto il mercato lo deve decidere con Miss. Quell'errore che va evitato è pensare che questa squadra sia già buona o che sia sottovalutata. No, questa è una squadra che vale poco.
Sì, che va rafforzata. Io su questo sono perfettamente d'accordo con lei, perché credo che
questo, mi riscalda l'anima.
Ecco, io lo so, questo, che lei è molto felice di questa mia dichiarazione. Però ecco, le dico questo, direttore. Per esempio, io non sono per nulla nemmeno convinto del fatto che la Fiorentina dia via Milenkovic e prenda Nastasic. È vero che comunque, insomma, siamo a mettere un altro difensore, però sono due cose diverse, mi sembra, no?
Ecco. Ah, io intanto spero si dia via presto Milenkovic, perché vedo che il prezzo diminuisce 2 milioni al giorno, per cui
tra un po' siamo sotto i 10, sì.
Ma al di là di questo, Nastasic, io non l'ho visto in questi anni, però su Nastasic ci siamo già sbagliati una volta. E secondo me i difensori non sono mai un grande problema. Se tu sei grande e grosso, i difensori non sono mai un grande problema. Se lo fossero sarebbe da far accomodare già Igor da una parte e già anche Quarta da una parte, perché non sono grandi difensori. Allora cerchiamo di essere tutti elastici e di avere veri giocatori molto importanti dove servono.
Assolutamente. Direttore, noi ci risentiamo la prossima settimana. Come sempre, qua a TV Radio, stare aperto martedì prossimo.
Ciao ragazzi.
Buona serata.